Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E allora questa mattina naturalmente parleremo di gol, perché c'è stata una settimana negativa, direi, per le squadre inglesi nelle coppe europee, però parleremo anche di MotoGP, di Formula 1 e di ciclismo. E per fare questo ci colleghiamo immediatamente in diretta con gli studi di Melbourne, perché c'è Dario Castaldo con il nostro esperto di ciclismo in diretta, anche lui, Fabio Petrò.
Sì, buongiorno Marco, la prendiamo la linea qui dagli studi di Melbourne e coinvolgiamo appunto nella conversazione il nostro esperto Fabio Petrò, perché nel fine settimana si è corso il Giro di Lombardia di ciclismo. Buongiorno Fabio, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno Dario, buongiorno Marco e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora Fabio, il Giro di Lombardia l'ha vinto Jakob Fuglsang, il corridore danese che non vorremmo mai che vincesse, perché pronunciarlo è sempre un po' complicato. 35enne, argento a Rio, vincitore del Delfinato in un paio di edizioni, vincitore della Liegi lo scorso anno. Ma come ha fatto a vincere Fuglsang e quanto è stato sorprendente questo esito del Lombardia?
Ma allora, ha vinto molto bene, lui e la sua stana hanno giocato le carte, ricordiamo che sono rimasti, dopo la colma di Sormano, sono rimasti in sei, con un bel vantaggio su poi quello che era rimasto del gruppo, dopo appunto la scalata del Sormano. Lui è rimasto con il suo compagno di squadra Alex Vaslov, poi c'era George Bennett della Jumbo Visma e poi c'era il trio della Trek con Vincenzo Nibali, Giulio Ciccone e Bauke Mollema, che è stato il vincitore dello scorso anno. Si sono presentati sul Civiglio in sei, ha fatto il forcing Vaslov, il compagno di squadra appunto di Fuglsang, sono rimasti poi in tre e si sono giocati poi questo Lombardia sul San Fermo della Battaglia. C'è stato prima un paio di scatti di George Bennett che ha tentato di lasciare sulla salita del San Fermo i due della stana, mentre invece in contropiede è andato via appunto Jakob Fuglsang, che ha vinto in solitaria il Lombardia. È stato veramente accorto fino agli ultimi chilometri, non ha consumato energie, è sempre rimasto dietro ai corridori che aveva con lui in fuga, e quindi ha giocato bene le sue carte e direi che ha vinto in modo perfetto questo Lombardia, perché era il modo in cui si poteva vincere. Non potevano gli uomini della stana 2-1 perdere questo Lombardia, cosa che invece purtroppo, e dico purtroppo perché c'erano due corridori italiani, appunto il nostro Vincenzo Nibali e Giulio Ciccone della Trek Segafredo, che purtroppo in tre, in un gruppetto di sei, si sono lasciati andare questo Lombardia. E non sono ancora forse in condizione, stanno preparando, da tempo che lo dicono, stanno preparando il Giro d'Italia che ci sarà fra un mese e mezzo, e quindi non sono ancora in condizione, forse anche per questo che hanno perso così malamente, direi, questo Lombardia.
Ma la domanda è: chi è in condizione in questo momento della stagione? Questo Lombardia 2020, questa 14esima edizione della corsa, è stata una gara un po' a eliminazione, Fabio, perché prima è caduto uno dei favoriti, il belga Remco Evenepoel, che una settimana fa ha vinto il Giro di Polonia proprio davanti a Fuglsang e che è finito fuori strada, ha riportato la frattura del bacino, ma gli sarebbe potuto andare anche molto molto peggio. E poi nel finale è stato vittima un altro corridore di un pauroso incidente, il tedesco Schachmann, che si è scontrato contro un SUV alla guida del quale c'era una signora, un SUV che occupava così la strada. Ti chiedo se possono essere definiti entrambi incidenti sfortunati, ma che rientrano nella casistica, oppure se ci possono essere altre componenti, come un po' di disorganizzazione, soprattutto nel caso del secondo incidente, e poi magari un po' di disabitudine alla competizione nel caso di Evenepoel, e poi come stanno i due corridori ovviamente.
Ma Innanzitutto direi entrambe le cose. Partiamo già che i due corridori hanno condizioni stabili. Beh, Evenepoel adesso dovrebbe rientrare con un volo privato in Belgio, è stato diciamo due notti in ospedale a Como, ha riportato la frattura del bacino e un colpo molto forte al polmone destro, e quindi rientrerà in Belgio, però è sempre stato cosciente, non è mai entrato in coma, quindi le condizioni sue sono stabili, fortunatamente, dopo il volo di circa 10 metri che adesso vi vado a raccontare. Mentre invece Max Schachmann si è rotto la spalla nell'incidente all'ultimo chilometro e mezzo, anche lui è stato ricoverato, però le sue condizioni chiaramente sono migliori di quelle purtroppo che sono di Evenepoel. Ci sono entrambe le situazioni, allora un po' di sfortuna per entrambi i corridori. Ricordiamo che nel primo caso Evenepoel è la discesa del muro di Sormano è molto tecnica, con tantissime curve molto strette, e in quella curva dove appunto è caduto c'era un restringimento con un piccolo ponticello che non è stato ben segnalato forse, e non sono stati messi dei riduttori di velocità e degli attutori magari anche per contro gli angoli, che erano molto pericolosi. Evenepoel ha sbagliato forse la curva, forse perché è arrivato troppo lungo, ha frenato in ritardo, sta di fatto che è andato contro il muretto di questo ponticello, la bici è rimasta sul ponte e lui si è catapultato dentro nel fosso, diciamo, che c'è nello strapiombo. Ha fatto un volo di circa una decina di metri, fortunatamente c'erano tanti alberi, quindi hanno attutito anche un po' la caduta. Sta di fatto che comunque si è rotto il bacino, appunto questo colpo al polmone destro, quindi stagione sicuramente finita per il ventenne della Deceuninck Quick-Step, che era il favorito e che aveva anche già preannunciato di voler partecipare e fare classifica generale al Giro d'Italia, quindi non lo vedremo in queste due gare, in questa gara del Giro d'Italia. Mentre invece la sfortuna sicuramente, ma anche la disorganizzazione un po' del Giro di Lombardia e di RCS, che hanno lasciato entrare per Schachmann, che hanno lasciato entrare all'ultimo chilometro, un chilometro e mezzo dalla fine, una macchina sul percorso, un SUV che ha percorso circa 200-300 metri in gara con Schachmann quasi a fianco, poi il SUV ha deciso di girare a sinistra, Schachmann era lì, non ha potuto che frenare contro questo SUV, riportando appunto la botta alla spalla destra e riportando poi la frattura, anche se comunque la grande forza e volontà dei ciclisti, lui si è rialzato e comunque ha concluso settimo questo Lombardia con una spalla rotta. Diciamo che ogni tanto capitano questi incidenti, un po' perché i corridori sono disattenti, un po' per la sfortuna, un po' perché rischiano un po' troppo, e poi dall'altra parte c'è la componente appunto dell'organizzazione, che tante volte non mette i corridori nelle migliori condizioni di sicurezza.
Ricordiamo che siamo in collegamento in diretta con il nostro esperto di ciclismo Fabio Petrò, con il quale direi, Fabio, ci proiettiamo un po' al prossimo futuro, intanto per fare chiarezza sui mondiali di ciclismo che erano previsti in Svizzera tra 5 settimane, nella settimana tra il 20 e il 27 settembre. Dopodiché 4 giorni fa è giunta la notizia che i mondiali sarebbero stati cancellati, una evenienza che non capitava addirittura dal 45. Adesso sembra che però si possano disputare e che in prima fila per l'organizzazione ci sia la società ciclistica Alfredo Binda, che ovviamente ha avanzato la candidatura dell'Italia. Ecco, si faranno questi mondiali ed eventualmente dove?
Allora, diciamo, facciamo un passo indietro. I mondiali dovevano essere appunto ad Aigle Martigny in Svizzera, sono stati cancellati perché il governo svizzero ha deciso che fino al 1 ottobre non si possono ospitare eventi con più di 1000 persone, quindi chiaramente i mondiali farli con meno di 1000 persone o con anche 1000 persone non è conveniente a livello economico e a livello di pubblico, e quindi la Svizzera ha cancellato il mondiale, e adesso l'UCI si trova in questa in questo limbo, in questa bolla, di dover decidere all'ultimo momento, perché ricordiamo che i mondiali saranno il 26 e il 27 di settembre, quindi poco meno di un mese e 10 giorni, dovranno riorganizzare, una nazione europea dovrà riorganizzare i mondiali in fretta e furia. Ci sono, è un mondiale che l'USE richiede anche abbastanza duro, perché il tracciato dei mondiali di Svizzera era molto difficile, c'era una salita di 4 km al 10% da ripetere 7 volte, quindi l'USE chiede a chi organizzerà il mondiale, e lo sapremo fra poco, fra qualche settimana, entro il 1° settembre, hanno detto che faranno sapere quale sarà la nuova località che ospiterà il mondiale. Hanno bisogno di un mondiale duro, perché le squadre si sono già organizzate, perché comunque in questa stagione un po' strana, un po' diversa, bisogna comunque dar modo alle squadre comunque di correre questo mondiale. Si pensa già a un mondiale molto ristretto, cioè anziché 11 prove come sono normalmente, che durano una settimana per dare tutte le maglie mondiali sia alle categorie giovanili che ai professionisti, invece si correrà molto probabilmente solo il sabato e la domenica, per assegnare solo le due maglie, una agli elite donne il sabato e agli elite uomini la domenica. Ci sono in lizza parecchie nazioni si sono messe in lizza per ospitare questi mondiali: la Francia, il Belgio, la Spagna, la Germania, quindi tante nazioni dove dovranno andare a cercare in fretta e furia un percorso buono e un percorso duro. E poi c'è l'Italia si è candidata con 4 regioni, il Piemonte nella zona delle Langhe del Barolo, l'Abruzzo, il Veneto, dove fra un poco più di una settimana, nella zona di Bassano e Città, dove fra una settimana si disputerà il campionato italiano, e l'Emilia-Romagna, supportata dal nostro commissario tecnico Davide Cassani. Quindi noi abbiamo un percorso già pronto e preparato, che è quello di Bassano e Cittadella, appunto, dove si farà il campionato italiano, con una bella salita, che è la salita della Rosina, e quindi si potrebbe già pensare e avere già un pacchetto già preconfezionato. Bisognerà vedere le altre regioni italiane se avranno un percorso adatto alle caratteristiche che richiede l'USE, e bisognerà vedere se l'USE appartiene il presidente dell'Unione Ciclistica Internazionale, non ci farà un altro sgambetto come ha fatto col Giro d'Italia, mettendo Giro d'Italia in concomitanza con le grandi classiche, e magari ci vieterà anche questa occasione nuova per ospitare i mondiali, e darà invece i mondiali a un'altra nazione europea. Diciamo che l'Italia è quella forse messa meglio in termini sia di virus, di Covid, che in altre nazioni, e poi soprattutto per la durezza dei percorsi.
Incrociando le dita, magari anche per le condizioni atmosferiche. Ne parleremo ovviamente nelle prossime settimane, ricordando anche che tra 2 settimane scatta il Tour de France. Per il momento però è tutto per quanto riguarda il ciclismo. Ringrazio il nostro esperto Fabio Petrò. Ciao Fabio, buona giornata.
Grazie a voi.
Allora, salutiamo il nostro esperto di ciclismo Fabio Petrò. 8:45 minuti, ci fermiamo per una breve pausa e poi parliamo di calcio e di motori. A tra poco.
8:47 minuti, Dario, abbiamo chiuso la parentesi dedicata al ciclismo, parentesi abbastanza ampia ovviamente, passiamo adesso al calcio e in particolare alle coppe europee, che sono giunte addirittura d'arrivo. Abbiamo detto in introduzione che non è stata un periodo molto felice per le squadre inglesi. Cominciamo dall'Europa League.
Sono uscite tutte e l'ultima è stato il Manchester United. Diciamo intanto che il Siviglia è la prima finalista di Europa League nella semifinale, in gara unica che si è disputata poco fa a Colonia in Germania. La squadra spagnola guidata da Lopetegui ha battuto proprio il Manchester United per 2-1, United che pure ha tenuto in mano il pallino del gioco per buona parte dell'incontro, ma in realtà torna a casa tra mille rimpianti, intanto perché i Diavoli Rossi avevano sbloccato il punteggio dopo appena 9 minuti con un rigore trasformato dal centrocampista portoghese Bruno Fernandes, uno la cui carriera era partita davvero in sordina nelle retrovie del campionato italiano, ha giocato con Novara, Udinese e Sampdoria, ma che quest'anno è esploso, si è affermato in Premier League con 14 partite e 8 gol, tant'è che la sua valutazione adesso supera i 70 milioni di euro. Ebbene, lo United, dopo il vantaggio firmato Fernandes, ha sprecato moltissimo. Ha subito prima il pareggio dell'ex milanista Suso e poi a 10 minuti dal termine anche il gol partita dell'attaccante olandese De Jong. Così gli spagnoli, che negli ottavi avevano eliminato la Roma, si confermano la squadra più fortunata in Europa League, competizione che hanno già vinto 5 volte e che proveranno a conquistare ancora per la sesta volta venerdì. Qui sarà l'alba di sabato, in finale nella quale affronteranno la vincente di Inter Shakhtar Donetsk, in programma all'alba di domani a Düsseldorf, partita nella quale Antonio Conte dovrebbe schierare una difesa a 3 con Bastoni, Godin e De Vrij davanti ad Handanovic, poi Ashley Young e D'Ambrosio esterni con Gagliardini, Barella e Brozovic in mezzo al campo e in attacco ovviamente Lautaro Martinez e Lukaku. Quest'anno segna 31 volte tra campionato e coppe. Ebbene, ad Antonio Conte, visto che prima dicevamo delle inglesi che sono tutte uscite, bene, l'Inter invece è l'ultima squadra italiana, hanno chiesto proprio al tecnico nerazzurro se sente anche il peso o l'orgoglio di essere l'ultima squadra italiana rimasta in lizza per le coppe europee e se poi avverta delle motivazioni supplementari, dato che lui ha vinto campionati sia con la Juventus sia col Chelsea, ma non ha ancora vinto dei trofei continentali. Ascoltiamolo.
Non ci consideriamo sicuramente i salvatori della patria, noi siamo solamente una squadra che ha cercato di fare il proprio cammino senza guardare, senza pensare a cosa facessero gli altri. Penso comunque che in questa stagione, nelle varie competizioni in cui abbiamo partecipato, le abbiamo onorate arrivando sempre comunque fino in fondo. In campionato siamo arrivati secondi, in Coppa Italia siamo stoppati alla semifinale, adesso siamo in semifinale d'Europa League. L'obiettivo nostro è quello di cercare di guardare noi stessi, cercare di migliorare noi stessi. Per quello che mi riguarda personalmente, sicuramente arrivasse un successo a livello europeo, sarei contento solo per il club, non per me stesso, anche perché, ripeto, non penso ad arricchire la bacheca personale, ma penso ad arricchire la bacheca del club che decide di assumermi.
Fin qui le parole di Antonio Conte, tecnico dell'Inter, che come detto domani punta alla finale di Europa League. In Champions League invece le sorprese non sono mancate, né nella forma né nella sostanza.
Sì, e le semifinali di Champions saranno una questione franco-tedesca. La prima in programma all'alba di mercoledì e vedrà in campo Lipsia e Paris Saint-Germain. L'altra 24 ore più tardi sarà la sfida tra Bayern Monaco e Olympique Lione. I bavaresi sembrano al momento la squadra più in forma. Hanno rifilato prima 7 gol in 2 gare al Chelsea e poi ne hanno segnati 8 di gol contro il Barcellona, seppellito 8-2 in gara unica a Lisbona. Sugli scudi della tutta la formazione di Flick, da Lewandowski ad Alfonso Davies, questo 19enne canadese di origine liberiana cresciuto in un campo profughi ghanese che adesso vale una 60 di milioni di euro, fino ovviamente al veterano Thomas Müller, 31enne, che è al Bayern da 12 stagioni, che ha un palmarès infinito con 9 campionati tedeschi vinti, la Coppa del Mondo, quella del 14 in Brasile, quando guida la nazionale al trionfo aprendo anche le danze nella semifinale vinta 7-1 proprio contro il Brasile, e Thomas Müller, che ha conquistato una Champions League nel 2013. Ecco, Thomas Müller conosce benissimo questa competizione, avendoci giocato 115 partite, e poi, come ha rivelato ai microfoni del canale ufficiale, sa bene che dopo un exploit come l'8-2 contro il Barcellona si rischia ancora di più un calo di tensione. Ascoltiamolo.
Of course this is a big statement, but I think the next game, the semi-final, starts with 0-0. We are not here to win the quarter-final, we are win the semi-final, we are here to win the final. And I know these tournament situations a lot, and most of the time after these big wins, it's more difficult. So we have to be careful.
Questo era il veterano Thomas Müller, 100 presenze con la maglia tedesca e quasi 600 con quella del Bayern. Bavaresi, che hanno vinto 5 coppe dei campioni o Champions League, partono favoriti per il successo finale. Intanto in semifinale se la vedranno contro l'Olympique di Lione di Rudy Garcia, ex tecnico della Roma, e i transalpini, lo ricordiamo, avevano eliminato la Juventus negli ottavi e poi si sono ripetuti all'alba di ieri in gara secca contro il Manchester City di Pep Guardiola, superato 2-1 con una doppietta nel finale. individuale di Dembélé in realtà è stato decisivo ancora di più, come ha ricordato purtroppo Guardiola in conferenza stampa. Un errore incredibile dell'inglese Sterling, che sul 2-1 per il Lione ha fallito a porta vuota il gol del pareggio, e poco dopo è arrivato il 3-1 di Dembélé, appunto, del Lione, tra l'altro su papera del portiere del City. E quindi si conferma questa maledizione dei Citizens, che dominano in Inghilterra, almeno hanno vinto due titoli nazionali consecutivi nel 18 e nel 19, ma che in Champions non riescono neanche a raggiungere le semifinali. Maledizione che, ha detto Pep Guardiola, prima o poi verrà sfatata. Ascoltiamolo.
The distance is sometimes the chances we miss, and after we concede a goal, so it's where it is. So maybe one day we're going to break this part of the quarterfinals. So we are not able to do it. I'm not able with these incredible guys to do it. We're going to try in the future.
Tra l'altro lo stesso Pep Guardiola comincia a essere al centro di alcune critiche, perché effettivamente il suo percorso in Champions dopo l'esperienza al Barcellona non è stato all'altezza di quel che ha combinato con Messi e compagni. Sia la guida del Bayern sia quella del City, ha vinto 5 campionati in 6 anni, ma in Champions ha lasciato un po' a desiderare, anche se mai come in questa circostanza l'eliminazione è soprattutto frutto del caso.
Sì, in pratica il gol mancato di Sterling mi ha ricordato molto Egidio Calloni, che riusciva a mancare gol di questo genere. Senti, abbiamo ancora 5 minuti in questa prima ora, come vogliamo trascorrerli?
E parliamo di altri sport, di motori. Prima abbiamo parlato con Fabio Petrò in tema di ciclismo, della componente rappresentata dal caso e dalla fortuna. In Austria si è disputata una gara della MotoGP, la quarta prova di questo mondiale, e la gara è stata vinta dalla Ducati di Andrea Dovizioso davanti alla Suzuki dello spagnolo Mir, terza la Ducati dell'australiano Jack Miller, ma la gara è stata contrassegnata da un incidente molto spettacolare che poteva causare una tragedia. Una tragedia che fortunatamente è stata scongiurata senza grandi danni. Dopo c'è stato un contatto tra il francese Zarco e l'italiano Morbidelli, e le moto dei due piloti hanno carambolato più volte, hanno anche attraversato in volo la pista proprio sulla traiettoria di Valentino Rossi e Maverick Vignales. Le due moto hanno praticamente sfiorato entrambi senza colpirli. Valentino Rossi addirittura è stato sfiorato sia sull'anteriore sia sulla ruota posteriore dalle due moto, e ascoltiamo come ha raccontato la dinamica di questo incidente al microfono di Sky.
Ho visto un'ombra arrivare, ho pensato che fosse l'elicottero da sopra, perché di solito delle volte durante la gara l'elicottero ci passa sopra e tu vedi l'ombra, no? E prendi abbastanza paura. Invece sono arrivati due proiettili. Ho visto quella di Zarco e quella di Morbidelli, addirittura non l'ho neanche vista, ecco, l'ho vista dopo nelle immagini. E il santo dei motociclisti oggi ha fatto veramente un grande lavoro, e è stata una cosa molto, molto pericolosa. Secondo me il problema è che va bene essere aggressivi, e naturalmente ci si gioca molto, però quello che si sta perdendo un po' è il rispetto per gli avversari, perché il problema è che è pericoloso, facciamo una cosa molto pericolosa, e quindi in pista devi comunque essere aggressivo, essere tosto, ma avere rispetto per quelli che sono in pista per te. E devo dire che Zarco non è nuovo a queste cose.
Eh sì, poi il dottore si è andato ancora più pesante con le parole, parlando di Zarco, lo ha apostrofato come assassino, ha detto tanto altro. In passato già aveva detto che Zarco era in realtà più che cattivo, era incapace. Insomma, in classifica generale, parlando della cronaca, Quartararo adesso è primo nel mondiale con 67 punti e segue proprio Andrea Dovizioso con 56, poi Vignales con 48 punti, Valentino Rossi è quinto con 38 lunghezze. Per quanto riguarda invece la Formula 1, si è corso in Spagna, dove tanto per cambiare il successo è andato a Lewis Hamilton. Per il britannico, che ha preceduto Verstappen e Bottas, si tratta della quarta vittoria su 6 Gran Premi stagionali. La classifica recita: 132 punti per Hamilton, 95 per Verstappen e 89 per Bottas. Gli altri decisamente non pervenuti: Vettel settimo, Ricciardo undicesimo, Leclerc ritirato. Stavolta quello che più colpisce però sono i distacchi. Hamilton ha dato 24 secondi a Verstappen, 44 secondi a Bottas e più di un giro a tutti gli altri. Ascoltiamolo.
I was just in a zone that I don't remember the last time I was in that one, so it's hard to explain it, but it felt fantastic out there, and what an incredible result.
tutto liscio come l'olio per Lewis Hamilton, che in Spagna ha vinto l'87esima gara di Formula 1 della sua carriera. Adesso è a meno 4 Gran Premi dal record detenuto da Michael Schumacher, che di Gran Premi in carriera ne ha vinti 91, e adesso ovviamente Hamilton si è già involato verso il suo settimo titolo mondiale, risultato che gli farebbe eguagliare proprio il primato di 7 titoli iridati di Schumi.
Bene, grazie Dario Castaldo. Noi ci risentiamo nella seconda ora con il tuo segmento dedicato agli italiani che stanno facendo di necessità virtù nel settore della ristorazione in questi tempi di pandemia.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.